Comunque, quella è l'unica difficoltà che ho trovato,
sì, resto...
nella, ma anche facendolo con la farina locale qui di grano duro, se lei nota, confronto la farina di grano duro che abbiamo qui, la farina che io usavo in Italia di grano tenero, quella è un po' grigiastra, questa è gialla,
ah.
Perché è di grano duro.
Sì, sì.
Okay. Perciò come ingredienti qui non c'era nessun problema. Il problema era questo, che io ho pensato, se io voglio continuare a fare questo pasto, devo avere un posto legale, no, non posso farla in una stanza, in una casa. Allora ho fatto i miei conti, l'Hotel Vancouver, lavorando all'Hotel Vancouver io risparmiavo $200 al mese,
sì.
E avevo risparmiato già da quando sono venuto fino verso la fine dell'anno, avevo già accumulato $1,000.
Era una buona cifra.
E io ho cominciato con $1,000 per comprarmi alcune cose, un banco, un tavolo per lavorare, una bilancia, la cassa, una fettatrice, eccetera. E tra luce, affitto, mi costava $200 al mese. Allora io ho detto, anche se io non guadagno niente, io faccio, non posso andare in fallimento,
certo.
Okay? E naturalmente avevo nel mio negozio, avevo un sacco di farina Robin Hood, avevo un salame Genova, mezza forma di parmigiano e una scopa, perché mia madre mi ha detto sempre, guarda, per aver fortuna nella vita, se lei si ricordava il nonno, bisogna mettersi in commercio. E noi se la prendeva in giro, no? Dice, ma cosa vende? Anche scope, diceva, ma basta aprire un negozio. E allora mi dispiace che non ho fatto la fotografia con la scopa per mandargliela, perché così ho cominciato. Ho visto che andava bene, ho chiesto all'hotel se mi davano 6 mesi di, come si dice in italiano, aspettativa.
Sì, okay. Sì, aspettativa.
E loro mi hanno detto, siccome il capo era italiano, mi ha detto, cosa vuoi fare? Sto trafficando così. Ok, vai. Alla fine dell'anno, mi sembra, mi telefoni se mi dici quello che cosa vuoi fare. Comunque, allora, anzi, mi hanno telefonato loro e mi hanno detto, allora Petronio, cosa hai deciso di fare? E ho detto, guardi, qui le cose vanno bene, ormai rimango qui. Ok, auguri, grazie, eccetera, eccetera. È finita lì. Però ho scelto un posto del centro degli italiani, che è sul Commercial Drive,
sì.
E terza strada. Ho visto che era libero, for rent, da affittarsi, e allora l'ho preso. Ma ho fatto uno sbaglio, uno sbaglio giusto, perché quando aprivo, gli italiani erano appena arrivati come me, risparmiavano soldi, chi aveva la fidanzata in casa o la moglie aveva tempo di cucinare, di fare pane, di fare... il canadese non conosceva neanche, quando ho fatto la pasta verde guardavano e dicevano, ma che cos'è? C'ha la muffa? No, non sapevano, ok? Però ho indovinato, perché gli italiani venivano lì, vedevano il nome italiano, Olivieri, venivano dentro e dicevano, ma Olivieri, cosa fai qui? Faccio pasta. Ma perché non c'hai parmigiano italiano, non c'hai pomodoro italiano? Allora ho pensato, allora comincio a importare un po' di parmigiano, un po' di... E quello che potevo lo compravo qui, erano già quella volta uno o due grossisti qui, oppure da Toronto, mi facevo portare la roba. E così è stato un bene, perché la pasta non era ancora preso, non aveva preso piede, però avendo altre cose... Io in un mese riuscivo a accumulare incassare, mettiamo, 20-30 mila dollari.
Sì, sì.
E se io ritardavo un pochettino a pagare i fornitori, con quei soldi potevo comprare le macchine.
Ah, sì.
E così ho fatto. Okay.
Quindi ho cercato di bilanciare.
Cercavo, ho detto, oh, guardi, sono, vengo la prossima settimana o questo e quell'altro. Qualcuno magari ha un po' approfittato per me perché ero costretto a comprare da loro e allora il prezzo era un po' più alto, ma comunque ce l'ho fatta lo stesso. Poi dopo le cose sono andate sempre più in grande.
Aveva qualcuno a bottega, era da solo?
In principio ho cominciato a prendere questa signora friulana che conoscevo e ha voluto venire lei a aiutarmi, perché pagare paghe alte non potevo, ma ha cominciato lei. Poi dopo ho visto che andava bene, ma soldi non ne avevo tanti, e ho chiesto a uno dei miei fratelli in Italia di venire, anzi una sorella è venuta, ma loro erano, le mie sorelle erano già sistemate, loro lavoravano per l'ufficio postale di Udine.
Ah, e un buon po'.
E pensato, i genitori a una certa età, loro non vogliono venire qui. E allora però avevo una sorella e un fratello che non erano né sposati e sono venuti qui a aiutarmi, prima uno, poi l'altro.
Quindi lei ha fatto proprio il richiamo per farli venire?
A dire il vero, adesso non mi ricordo, ma uno l'ho fatto venire, sì,
sì,
un richiamo.
E
che è venuto.
Si chiama questo fratello?
Romolo.
Romolo.
E dopo la sorella invece l'ho fatta venire perché lei non aveva nessuna intenzione di stare. Le ha detto, no, guarda, vengo a aiutarti in 2 o 3 mesi.
Poco,
allora ha detto, sono come turista, vieni. Così, anche se mi fai solo da mangiare o stai lì in bottega a guardare. Invece dopo è stata di più e abbiamo chiesto, perché si poteva quella volta, non so adesso, chiedere un'estensione ancora 3 mesi,
sì.
Ancora 3 mesi, fino a che dopo lei, siccome aveva un mezzo fidanzato in Italia,
sì.
E era un'età che voleva anche lei sistemarsi, so, o qui o là, e allora è ritornata là. Io non l'ho spinta a rimanere perché so che già in Italia a quei tempi cominciava, dopo il 60, le cose in Italia sono andate bene.
Sì, sì, sì.
E se io ritardavo ancora non sarei venuto neanche io.
Certo.
Penso. Ma comunque, non è che mi lamento di essere venuto, ma comunque loro stavano bene, di modo che non ho voluto disturbare, incoraggiarli. No.
Sì,
ho detto,
sì,
se ce la faccio, ce la faccio, se no... Ma comunque, piano piano, ho trovato altre donne italiane, che sono venuta a lavorare per me, poi prendevo i studenti part time,
sì.
Studenti, l'attività si è ingrandita talmente, dopo sarebbe troppo lungo raccontare tutto, poi dopo i supermercati,
sì.
Abbiamo, perché noi si faceva sempre pubblicità, io ho sempre fatto,
da subito?
O con la radio italiana, c'era una stazione italiana, CGR. E dopo c'era nella televisione, ho fatto anche, e poi c'era un periodo che la televisione a colori era venuta fuori, e molti riviste,
sì.
Sono venute fuori e avevano bisogno di materiale e venivano da me gratis a fare fotografie, a prendere, e per me era tutta pubblicità gratis.
Oh, che meraviglia.
Di modo che mi ha aiutato anche quello.
Sì, sì.
All'università andavo a portare i tortellini, i cannelloni, i primi banchetti in Canada, in Vancouver,
sì.
Che hanno servito i tortellini, è stato a UBC, all'università.
Ah.
Una delle professoresse è ancora viva,
ah.
Ceccone. Naturalmente sono in pensione ora,
certo.
Ma di modo che ero arrivato a avere fino a 36 persone, 24 ore si lavorava. Perché ormai avevo ingrandito il posto lì e sono arrivato al punto che non ce la facevo più. Ho dovuto sacrificare, ho fatto un passo indietro, ho tagliato giù i prodotti importati,
sì.
non ho più importato niente, compravo qui locali e invece spendevo i soldi per i macchinari.
Ah, ho capito.
E poi sono arrivato a un punto che non ce la facevo
più. I macchinari li faceva venire dall'Italia, ha detto.
I macchinari?
Dall'Italia venivano.
Sì, sì, perché io conoscevo le compagnie già dall'Italia,
sì,
perché fornivano dove ho lavorato. Da lì...
Troppo lavoro.
Pensi che abbiamo lavorato per alcuni anni, specialmente quando eravamo lì stretti, 24 ore si lavorava. Guarda, non ero 24 ore lì, avevo trovato gente che
certo,
mi stava,
certo, sì,
in una maniera o nell'altra, ma 18 ore sicuro ero lì,
sì,
perché
sì,
dalla mattina presto fino alla sera tardi, fino alle 11 e mezzanotte ero lì,
sì,
e alla mattina presto, perciò... E specialmente quando i supermercati hanno cominciato a prendere la pasta fresca, eccetera, ho trovato un altro locale qui in città, una fabbrichetta più grande, e allora ho lasciato il negozio lì e ho trasferito tutti i macchinari là, e lì ho costruito in maniera da poter, perché per poter mandare i prodotti fuori della provincia o fuori del paese, dobbiamo avere un ispettore del governo federale,
sì,
che sta sul posto,
sì,
l'ufficio, tutto per lui.
Addirittura.
Penso che, questa è la legge canadese, penso che noi non si poteva importare il prosciutto di San Daniele, per esempio,
sì,
adesso si può,
sì,
ma penso che devono aver fatto un accordo tra Italia e il Canada, che o là c'è un ispettore canadese sul posto, come, pagato da loro,
sì, 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 sì,
o non so che altro sistema abbiano.
Quindi ci vuole un controllo serrato sugli,
sì,
alimenti che...
A livello. Invece se uno vende solo in bottega, lì,
sì, 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 è diverso.
Basta,
lì...
c'è un ispettore provinciale,
sì, sì,
della Health Department,
sì, sì.
E io invece volevo federale, perché per esportare negli Stati Uniti
fuori.
E così abbiamo fatto. Ma a quel punto una compagnia di Toronto, Corporate Food, che è parte del Maple Leaf, grande e nazionale,
sì, sì, sì,
compagnia, mi ha rintracciato e che voleva comprare la mia compagnia.
Oh.
Okay? A quel tempo io non avevo mai neanche sognato, perché mi ero così ingranato dentro che volevo sfondare, perché quello che succedeva anche a alcuni di noi emigranti, questa compagnia,
sì, che l'ispettore federale, quindi era necessario,
sì,
per poter esportare prodotti.
Ecco, allora abbiamo cominciato a esportare prodotti proprio negli Stati Uniti,
sì.
Arrivavano fino alla costa dell'Atlantico, attraverso gli Stati Uniti e Canada.
Questa compagnia di Toronto che voleva rilevare l'attività?
Sì, e loro, come ho detto, in principio non avevo mai neanche pensato io di vendere, ma loro mi hanno detto, well, sai, puoi rimanere a lavorare qui, continui le cose come prima, almeno per 5 anni abbiamo piacere che tu rimani, poi dopo, quando avevo 65, ormai per me era tempo di ritirarmi, e così ho fatto, ho venduto, sono rimasto con loro fino a 65 anni, e dopo abbiamo tenuto il negozietto invece, il negozio originale abbiamo tenuto.
È ancora lì in commercio?
È ancora lì, però... Mia moglie, io ho detto a mia moglie, guarda, io non mi sento più, se vuoi fare tu, mia moglie è giovane più di me, e lei ha detto, sì sì, per ancora un po' di anni, l'ha tenuto per 5 anni e poi abbiamo detto basta, ok? L'abbiamo venduto, ma un cinese l'ha comprato, perché i cinesi adesso comprano tutto qui, italiani nessuno, ma forse non sono andato in cerca, ho dato in mano a un'agenzia immobiliare,
sì, sì.
E hanno trovato un cinese, abbiamo veduto. So, and cosa volevo dire? Ok, ma nel frattempo, riguardo al lavoro, una delle cose che è uno dei particolari, ossia, quando io ho venduto facevamo 20 milioni di fatturato. E 20 milioni nella pasta, ci vuole tanta pasta, perché non è, se fosse
certo,
carne per esempio,
certo.
Carne costa cara,
sì,
ma
sì,
la pasta...
Vuol dire venderne veramente grossi quantitativi.
Sì, grande, sì. Nel frattempo, in tutti questi anni, sono successe tante altre cose, che ero coinvolto, per esempio, in Italia noi abbiamo nelle scuole la mensa,
sì.
le scuole elementari, anche le scuole elementari, vero?
In alcune scuole sì, in alcune okay. scuole elementari.
Qui invece non ci sono, e specialmente nelle zone della città più basse, più povere, consideravano come si dice in italiano, school board, in italiano come si chiama school board? La scuola. Mi viene in mente, ok. Sì, le autorità che controllano le scuole,
sì.
Come
ispettori
Ministero
scolastici.
Dell'Educazione.
Ah, il Ministero dell'Educazione, sì.
Ok. E dicevano, stavano nei giornali parlando di fare questo. Non si può fare, si può fare, non si può fare.
Istruzione, ecco.
Allora, io, siccome avevo una scuola proprio vicino alla mia fabbrica, ho detto, guardate, se non siete sicuri che questo funziona, io vi porto per una settimana quello che facciamo noi, non posso fare un assortimento. Quello che faccio noi ve lo portiamo lì ogni giorno a pranzo, se loro... E allora il... school board ha detto ok, sì, noi apprezziamo. E allora i giornali hanno cominciato a scrivere che io ho donato questo, quell'altro, e il governo ha capito la necessità, ha messo soldi, poi i soldi hanno raccolto un po', fatto sta che adesso è in vigore questo chiamato Hot Lunch Program.
Sì.
Specialmente nelle zone dove la gente più povera abita, perché in tutte le grandi città c'è, dove i ragazzi o il padre è ubriaco o la madre non ha buon senso o una cosa o l'altra, i bambini vanno a scuola senza colazione e senza mangiare, allora... adesso è stato iniziato e va avanti, e io do documenti qui quando per aver partecipato, insomma, aver incoraggiato questo programma a svilupparsi.
Una bellissima iniziativa.
Quella, e poi nel campo del lavoro, sì, ho avuto riconoscimenti qui in Canada. E nel 1988, il Friuli Venezia Giulia, il Friuli nel mondo, la regione, e qualcun altro, hanno invitato circa 50 rappresentanti friulani che si sono distinti in tutto il mondo e ci hanno nominato ambassador.
Ho capito. Sì,
ambassador,
sì, sì.
Della cultura italiana.
Italiana, bellissimo.
E anche io ero uno di questi. È stato un bel riconoscimento da parte del Friuli.
Siete venuti in Italia per quell'occasione?
Sì.
Siete stati premiati a Udine?
Sì, ho le fotografie qui. And, questo è un altro particolare. E poi qui siamo stati riconosciuti, sono stato riconosciuto in piccole cosette, insomma, sempre dalle autorità locali quella volta. And, poi nel frattempo ero coinvolto con la famiglia Furlane.
Mm-hmm. Da che anno più o meno ho iniziato a frequentare la famiglia Furlane?
Nell'86.
Sì.
Lo vediamo dopo nelle carte. E quando ero presidente, che era nell'86, no, prima dell'86, nel 79, mi sembra, siccome gli affari andavano bene per me e avevo questo fratello che era venuto dall'Italia, che ho pensato, per fare anche per lui, se vuole fare anche lui un'attività sempre vicino a me, ma in proprio, c'è la possibilità di aprire un'agenzia viaggi. E avevo organizzato per la famiglia Furlane un charter diretto da Vancouver a Treviso, e poi abbiamo avuto l'autobus che da Treviso portava la gente in Friuli.
Oh.
Okay? E dopo un gruppo anche, quel charter era di 105 persone, e invece un gruppo con l'Alitalia da qui a Toronto, Milano, con per altre 40 persone, mi sembra qualcosa così, tutti i profitti per pagare questa sala qui.
Ah.
Ok? And, e allora questa è un'altra cosa che io ho fatto qui, nel mio coinvolgimento qui. Un'altra cosa che ho fatto, questo era nel 79, dopo il terremoto.
76 il terremoto, sì.
Prima del terremoto, ok. Nell'86 a Vancouver c'è stato l'Expo.
Sì.
Ok. Allora, siccome il Canada, le autorità canadesi hanno partecipato assieme con la famiglia Furlane, che ero anch'io coinvolto, con Martin Agostino,
sì,
che lei ha conosciuto, abbiamo donato un totem pole alla città di Udine.
Ah.
Ok, fotografie qui.
Benissimo.
Ok?